non lo riporta, perché appunto i grandi codici Vaticano II non ce l'ha, perché vedete anche è ovvio che maschio e femmina li creò, però quello che conta è la persona che si sente amata da, e si sente attratta da un altro, possiamo dire anche indipendentemente dal sesso, lascia la cassa paterna per unirsi a questa persona, diventare una cosa sola. Quindi, cioè, su questo Gesù ha aperto già uno spazio che era impensabile a quel tempo, però che tutto è in funzione della felicità dell'essere umano, che la persona possa svilupparsi e possa, nell'amore che prova verso l'altro o verso l'altra, che possa veramente trovare questa piena, appunto, realizzazione. Poi vedete, questo è l'ideale era bellissimo, certo, si lascia qualcosa di sicuro per avere qualcosa di molto più attraente. Ma non erano così i matrimoni all'epoca, non si sposavano per amore queste persone, ma erano tutti combinati dalle famiglie, per cui il matrimonio era un contratto che le famiglie stipulavano sempre una questione di interesse patrimoniale più delle volte o interesse di altri tipi. Per cui l'amore veniva dopo, casomai, poteva succedere che poi ci fosse anche questo innamoramento, ma non era la base della scelta dell'altro. Questo ovviamente giustificava la questione poi del ripudio, non essendosi sposati per amore, ma per una questione di interesse di contratto, se il contratto a un certo punto non mi piaceva più, potevo anche cambiarlo, questo era il discorso. Quindi Gesù torna alle origini e dà un colpo fortissimo a questa famiglia patriarcale, perché finché si vive in un contesto così centrato sull'autorità del maschio, non si può diventare una cosa sola, come dice Gesù subito, no? Quando si lascia il padre e la madre, e saranno, al versetto 8, e saranno i due una carne sola, poiché non sono più due, ma una carne. Ma non si può essere, diventare una carne sola in un contesto patriarcale, dove la moglie è già sottomessa alla volontà del marito e di tutta la sua famiglia, certamente. Quindi per diventare una carne sola, bisogna che sia garantita la libertà di entrambi queste due persone, l'autonomia di scegliersi, e da lì anche il camminare insieme, dice Gesù, per diventare, saranno. Gesù presenta un ideale, non dice sono subito una carne sola, ma saranno. Cioè si arriva a questo completamento attraverso l'attrazione che si prova per l'altra persona. E questa attrazione Gesù la fa partire dal fatto stesso della propria debolezza. Dice, e saranno i due una carne, sarx, dice l'Evangelista. Sarx è la nostra realtà di persone carnali, ma nella sua massima debolezza. La carne che esposta al limite, che esposta al dolore, alla defezione. Quindi saranno una sola carne, è un ideale bello questo, no? Una cosa sola, non saranno più due ma uno. Ma questo a partire è un paradosso, questo ideale di questa unione a partire da quello che è più debole, la carne, quello che è più defettibile. Dice, ma come può Gesù dire una cosa del genere? E quello dell'insegnamento, no? Questo cammino e questo progetto da poter realizzare. Perché quello che sta dicendo, riprendendo il libro della Genesi, quello che ci racconta Marco, che dice Gesù, è che quando c'è questa attrazione per l'altro, o per l'altra, chiunque esso sia, e uno è disposto a lasciare i propri affetti per unirsi a questa persona, questa unione avviene non a partire dell'aspetto forte, potente, ma a partire dall'aspetto debole, della carne. Per cui quando si diventa una persona sola con l'altro, quando vedendo l'altro nella sua debolezza lo si riempie di amore, quando vedendo l'altro nella parte meno bella che tutti abbiamo, si pronuncia con grande tenerezza di fronte a questo, così, aspetto meno bello dell'altro. Questo è diventare una carne sola. Sarà una carne sola non è l'amplesso, che dicono l'intendito, è una questione di idraulica e di acrobazie, ma è proprio, è che nell'altro, nella debolezza dell'altro, tu sai mettere tutto l'amore perché ti sei innamorato di questa persona. Ed è l'amore talmente grande che quando l'altra persona manifesta con la sua carne l'aspetto meno bello, tu sai riempirlo di amore. Per questo hai lasciato tuo padre e tua madre, se no lo lasciavi la casa paterna. Cioè è inutile pensare che si costruisce qualcosa d'autentico a partire dalla potenza. Questo è fallimentare. Si costruisce qualcosa d'autentico a partire dalla debolezza, accettando la debolezza dell'altro come l'altro accetta la debolezza tua, certamente, perché per questo si unisce in due, una questione reciproca. E questo diventa una cosa sola la persona. Questo la rende allora potente, quando l'altro si sente accolto nella sua debolezza. Quando l'altro non si sente guardato come una specie di essere proprio così, o l'altro non è il giudice che sta sempre, questo glielo faceva mio padre a dirmi le cose che non andavano bene a mia vita, ma non me lo deve dire la persona che mi vuol bene, anche se avrà modo di farmelo capire certamente, però con tanta tenerezza diciamo sempre, no? Con un'immensa pazienza, con un'immensa accoglienza, altrimenti io non lascio le cose che ho al sicuro, l'amore di mio padre e mia madre, se non è per questo. Quindi vedete come Gesù ha presentato l'ideale in una maniera bellissima, a partire della libertà, della uguaglianza d'entrambi e di questa attrazione che guardando la debolezza dell'altro e la sua carne, tu comunque provi sempre questa attrazione, quest'amore per questa persona. E questo ti fa diventare uno solo. Quindi per Gesù conta la felicità. La felicità parte da questa per accogliersi. Vedete, noi siamo partiti dicendo che Gesù, prima di arrivare a questo insegnamento, a Cafarnaum ha parlato di chi sono i primi, sono quelli che si fanno ultimi. Nella sua comunità tutti possiamo avere questo rapporto di intimità con il Signore se accettiamo questa dimensione del servizio. Quindi nella comunità di Gesù il distintivo dei suoi componenti è il servizio. Però io ho accetto questo servizio anche nei confronti di persone delle quali non sono innamorato, certamente. Figuriamoci se questo discorso del servizio, che per Gesù è fondamentale, io lo pongo anche nell'ambito del mio affetto, del mio innamoramento, ancora di più funziona questo. Se è fondamentale il servizio per essere suoi discepoli, per cui io lo faccio volentieri anche verso persone con le quali non provo nessun tipo di attrazione, però c'è questa benevolenza, questa fraternità, questa amicizia, quanto di più questo discorso sul servizio funziona all'interno di persone che si sentono attratte e che vogliono diventare una cosa sola. Ancora di più, tutto sarà per servizio dell'altro, per far sentire all'altro quanto è importante la sua presenza, la sua persona, la sua carne nella mia vita. Per questo io mantengo questo atteggiamento proprio di servizio generoso. Quindi Gesù sembra che qui abbia presentato un ideale troppo alto, però così funziona anche nella buona notizia di Gesù. È un ideale che parte di quello che è il più concreto come la carne, ed è per questo che il Battista, quando ha presentato Gesù, oggi festeggiamo il battesimo, la festa del battesimo di Gesù, leggeremo la versione di Matteo, però anche in Marco, quando il Battista presenta, già indica la venuta di Gesù, il Battista dice, io vi battesto con acqua, ma quello che viene dietro di me vi battesserà in Spirito Santo. Quando mai ha battezzato Gesù in Spirito Santo? Battezzare in Spirito Santo significa immergere, questo significa battezzare, non nell'acqua più, questo già si è fatto, ma immergere in una realtà di amore che mi trasforma. Quindi l'ideale che Gesù propone saranno una carne sola. Questo è possibile, perché non è soltanto il nostro sentirci attratti dall'altro o questa coppia, ma è questo essere battezzati, immersi nell'amore, che rende potente anche la nostra persona nella sua debolezza. Quindi ci sentiamo immersi in una realtà che è molto più grande di noi, che non dipende da noi, non siamo noi che ci battessiamo, ma è qualcuno che ci battessa. È qualcuno che infonde questa realtà di amore che anche nella mia debolezza mi permette di crescere per diventare una cosa sola con la persona alla quale mi voglio legare o unire. Vedete come tutto è pensato in una maniera che garantisca questa crescita a partire dalla propria realtà, senza farsi degli ideali strani, senza diventare delle persone, o una delle persone che in fondo non lo sono, no? Ma a partire dalla propria carne si può diventare appunto una cosa sola con la persona che si ama e si vuol bene. Ciò che dunque Dio congiunse, un uomo non separi, dice Gesù. Qui non cita nessuna legge, non fa allusione a nessun passaggio della scrittura, ma la forza del suo argomento, dell'argomentazione di Gesù, è quello del disegno di Dio. Dio ci ha creati per essere felici. Non si può essere felici quando siamo sottomessi, quando siamo privati dalla nostra libertà, dalla nostra capacità di scegliere, o quando siamo in balia della prepotenza di un altro. Per cui questo è il traguardo che bisogna raggiungere e questa è la cosa più importante del matrimonio, della coppia, diventare una cosa sola. E noi sappiamo che questo proprio è così. Anche persone che non hanno potuto ufficializzare il proprio rapporto, adesso un po' la legge sta cambiando in tanti aspetti, ma persone che hanno saputo affrontare tante difficoltà e amandosi, accogliendosi in maniera così coraggiosa, sono diventati sempre più forti. Nella loro debolezza sono diventati una cosa sola, nessuno è riuscito a separarli. Questo è quello che sta dicendo Gesù, no? Quando c'è questa volontà e questa consapevolezza di che cosa l'altro significa per me, non c'è nessuno che ci possa separare, nessuna legge, nessun pregiudizio, nessuna minaccia. Queste persone diventano ancora molto più unite quando c'è questa volontà di accogliersi con la propria carne. Quindi Gesù sta parlando di un disegno che porta verso l'armonia, l'unione. Vedete, questo è interessante. Qui non si sta parlando della indissolubilità del matrimonio. Questi sono problemi che sono entrati dopo. Si sta parlando del disegno del Padre che ha a che fare con l'armonia, dove tutto deve concordare in maniera veramente equilibrata. Gesù dice, quello che Dio ha congiunto, e usa il verbo come mettere sotto lo stesso giogo, mettere sotto lo stesso giogo vuol dire che bisogna camminare sempre rispettando il passo dell'altro, perché il giogo nelle bestie funziona così. Uno non può andare più veloce dell'altro perché strozza l'altro poveraccio. Cioè il giogo significa imparare a camminare allo stesso ritmo, sapendo rallentare quando l'altro non gliela fa, sapendo un pochino incoraggiare quando, o fermare quando l'altro magari va troppo avanti. Non so, dopo questo saranno tutte le dinamiche di coppia. Però è bello questo discorso del congiungere. Però quello che interessa a Gesù, dire che Mosè ha separato quello che era il progetto di Dio, di arrivare a questo tipo di armonia, perché Mosè ha dato il livello del ripudio, che significava separazione. Questo discorso del congiungere e del non separare è interessante perché i farisei, per spiegare tutta la questione importantissima nella religione giudaica della purità, partivano della questa visione della separazione. Prendevano la Genesi e dicevano, come ha creato Dio? Dio ha creato separando. È vero questo, infatti. Dice, Dio separò le acque dall'alto dalle acque dal basso. Dio separò le luci importanti dalle luci meno importanti. Allora loro dicevano, in base a questa separazione, Dio ha creato un po' l'universo. Ha creato l'ordine. Quindi la separazione era quello che garantiva l'integrità del creato. Quindi le norme di purità significava rispettare come Dio aveva stipulato la creazione. Tutto quello che non apparteneva a questo ordine stabilito da parte di Dio era impuro. Gesù non è d'accordo con questo. Gesù dice no, Dio non ha creato separando. Questo potrà essere una maniera di spiegare il testo della Genesi, ma Dio ha creato per unire, per creare armonia, perché si possa tutto portare verso un centro, verso una unione completa. Quindi sta negando tutto quello che giustificava le norme di purità. I farisei, la parola fariseo significa separato, si separavano da tutto quello che era contrario alla legge, ma soprattutto dalle persone che questa legge non lo osservavano. Gesù dice no, Dio ha creato con questa visione del dare armonia, del congiungere, di portare tutto verso un centro dove le persone possano raggiungere la propria pienezza umana. Ecco, dopo che ha fatto questa dichiarazione, non c'è nessuna reazione da parte dei farisei o dalla gente che l'accompagnava. Vedete, interessante, uno si era aspettato che i farisei, niente, fossero intervenuti, nessuna reazione. Vuol dire che non hanno mandato giù questa storia e che aspetteranno il momento opportuno di nuovo per tornare alla carica. E allora ecco cosa succede nella casa. E nella casa di nuovo i discepoli interrogavano riguardo a ciò, e disse loro: chiunque rimanda la sua moglie e sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei rimandato il suo marito e sposa un altro commette adulterio. Adesso nella casa, che è la figura della comunità, Gesù che è stato chiarissimo nella sua argomentazione, nel suo modo di parlare, però i discepoli, vedete, non sono convinti di questo, e li chiedono ancora come rinunciare, come si può rinunciare al principio di superiorità maschile, quando tutta la società è impostata su questa superiorità del maschio nei confronti della donna. Quindi anche ai discepoli questa storia non è andata giù, e Gesù allora è molto chiaro e molto severo. Gesù dice che l'unione non si scioglie per decisione unilaterale di un coniuge. E il fatto che questo avvenga, se si fa un altro matrimonio, si commette adulterio. Quindi per Gesù nella relazione matrimoniale non può accadere che una sola parte abbia diritti sull'altra e non viceversa. E ovviamente questo va contro ogni forma di poligamia, perché anche la Bibbia giustificava la poligamia, cioè il fatto che uno poteva avere anche diverse mogli, no? Quindi questo nei patriarchi era più che scontato, quando nel catechismo io dalle suore a memoria ho imparato i 12 figli di Giacobbe, io me li so ancora tutti, Ruben, Simeon, Levi, Judà, Gad, Talì, li ho imparato ripetendo a scuola, al catechismo con le suore, i 12 figli di Giacobbe. Ma nessuna suora mi aveva detto che Giacobbe ha avuto questo 12 figli con 4 mogli diverse. Cioè, bisogna dirlo che questo, con 4 l'ha avuta, va bene. Quindi neanche la poligamia a questo punto si può giustificare. Quindi Marco qui introduce questa nota: e se lei rimandato il suo marito sposa un altro, commette adulterio. Questa è una cosa molto strana, perché la donna non poteva ripudiare il marito nel contesto giudaico, questo era inconcepibile. Si poteva far detestare dal marito, trovare la scusa perché la mandasse via, questo sì. Però che lei di sua iniziativa dicesse al marito: tu non sei più mio marito, questo non poteva farlo la donna. Questo avveniva nella società pagana, nel mondo romano questo era possibile. Quindi c'era già più una legge di divorzio, diciamo così, dove entrambi o uno poteva decidere questo scioglimento. Significa che nella comunità di Marco abbiamo già questa presenza di persone che vengono dal paganesimo, che il messaggio appunto varca i confini di Israele, però è interessante questo perché, vedete, quando si parla di adulterio, nella tradizione giudaica, adultera era soltanto la moglie, non il marito, quindi anche l'adulterio era ancora una maniera di così accentuare l'inferiorità della donna. Quando l'uomo diventava adultero? Quando lui aveva rapporti con un'altra donna sposata ebrea. Quindi se l'uomo aveva rapporti con la moglie del vicino di casa, che era anche lui ebreo e sposato. Ma se l'uomo aveva rapporti con una prostituta, o con una pagana, o con una nubile, era qualcosa di disdicevole, ma non era adulterio, secondo la legge. Invece la donna, qualunque rapporto avesse con un uomo che non fosse il suo marito, era adultera. Quindi anche questa era una questione anche pesante per le donne, no? Quindi Gesù dice qui no, anche il marito commette adulterio contro di lei, se mandandola via ne sposa un'altra, chiunque essa sia. Quindi è una maniera di nuovo di garantire questa dignità o questa uguaglianza. Il ripudio non può essere la prerogativa di una parte sull'altra, come appunto sostenevano i farisei, Ma Gesù dice, ma anche le mogli, questo era impossibile pensare per un fariseo che la moglie potesse ripudiare il marito. Vedete, ma è interessante che Gesù abbia fatto questa dichiarazione così severa, perché comunque mette in chiaro l'autonomia della donna, anche per sciogliere il vincolo, e soltanto con questa autonomia si può pensare anche a poter fare delle scelte che siano secondo il disegno di Dio, per creare questa armonia, per creare questa carne sola. Ma se non c'è questa autonomia, non è possibile pensare al disegno del Creatore, saranno una cosa sola. Quindi, per Gesù, in questa considerazione che fa sull'uguaglianza dell'uomo e della donna, anche la donna ha diritti da rispettare, così come l'uomo, e a lui quello che interessa è che venga così messo al centro dell'attenzione il progetto del Creatore, che chi lascia la casa paterna lo faccia veramente per amore della persona che ha trovato, e che mettendosi al servizio di questa persona con tutto il suo amore, entrambi possano diventare una cosa sola. Questo è quello che vale per Gesù. Il resto, se si vuole mantenere ancora un aspetto così legalistico, come pensavano i farisei o pensavano i discepoli, beh, sappiate che allora che si commette adulterio, punto. Allora, il problema, certo, Marco lo ha soltanto, Alberto già ne ha accennato di questo l'altra volta, ma lo facciamo anche noi, Marco è rimasto proprio in quello che è il disegno del Creatore. Matteo, quando scrive il suo Vangelo e riprende questo passaggio di Marco, inserisce una clausola, Matteo, al capitolo 19, versetto 9 del suo Vangelo, che ripudia la propria moglie, lo stesso episodio, tranne in caso di porneia, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Quindi per Matteo c'è una clausola che permette comunque questa escissione del vincolo. La porneia, da dove viene pornografia, no? La porneia è un comportamento disdicevole, è una mancanza anche di fedeltà nei confronti della persona con la quale si pensava di stare insieme. E questa eccezione, secondo Matteo, permette anche poter avere seconde nozze, che il marito si possa poi, o la donna si possa poi, sposare un'altra volta. Ma questo lo dice anche Paolo, nella prima ai Corinzi, quando dichiara, se la parte non credente, per esempio, parla di matrimoni misti, no? Una donna cristiana che sposa un pagano, e costui vuole separarsi, o viceversa, un uomo cristiano che sposa una donna pagana. Paolo dice così, se la parte non credente vuole separarsi, si separi. In questo caso il fratello o la sorella non sono legati. Dio vi ha chiamati a vivere in pace. Questo è il disegno creatore. La pace e la felicità della persona. È inutile avere rapporti che non facciano altro che creare sofferenza o creare disagio o cose ancora peggiori. Per cui la comunità, sia con Matteo, comunità di Paolo, prevedono già poi una visione un po' più aperta di quello che aveva detto Marco, non perché a Marco non perché per Marco quello che interessa è il progetto di base. Però il fatto che anche Marco è stato molto chiaro nel presentare questo progetto ha dato veramente l'impulso per intraprendere un modo nuovo di intendere questi rapporti con l'altro, con gli altri. E allora queste parole di Gesù, vedete, conservano la loro attualità, noi ci fermiamo adesso qui, perché quello che prevale sempre è il disegno del Creatore, e Dio ci ha creati, l'ha detto Paolo, perché viviamo in pace o perché siamo felici. Dio non può vedere le persone infelici e dire vi sta, dovete sopportare la vostra infelicità. Questo è contrario al disegno, alla volontà di Dio. Certo, quello che conta è sapere da quale punto partiamo, quali sono le basi sulle quali noi ci poniamo quando intendiamo stabilire un rapporto, in questo caso un rapporto coniugale. Se questo non funziona è ovvio che non funziona neanche il rapporto. Cioè la chiarezza deve essere massima. Nessuno è costretto a lasciare la casa del padre e della madre, dice Gesù. Ma se lo fai è perché hai trovato qualcosa di molto più grande di quello che già avevi. Se no potrai continuare la tua vita tranquillamente così, no? Con tuo padre e tua madre come vuoi. Ti potrai organizzare diversamente. Quindi questo paradosso, come abbiamo detto, tra un ideale, saranno una carne sola, e una debolezza, la carne nella sua essere defettibile, bisogna fare i conti con questo. E anche se tu parli dell'adulterio, ma anche Gesù ha perdonato l'adultera. Non è che Gesù ha lapidato l'adultera. E anche la Chiesa nei primi secoli, anche il peccato d'adulterio lo ha perdonato. Nella Chiesa ortodossa funziona ancora così e si può convogliare ancora a seconde nozze. Soltanto la Chiesa cattolica ha mantenuto questa intransigenza sul discorso della indissolubilità di cui non si sta parlando, tra l'altro. Si sta parlando di un progetto nel quale bisogna essere molto chiari quando uno si sente veramente in grado di poterlo anche realizzare. E Gesù, appunto, per capire che Gesù non ha dato delle norme che rendano ancora più infelici le persone, ecco, questo ideale che deve fare i conti con la carne, la carnalità, la debolezza, si comprende anche alla luce della parola di Gesù che dice: io non sono venuto per i giusti, per quelli che sono forti, ma per quelli che stanno male, anche quelli che nella loro carne hanno trovato il fallimento nel costruire un rapporto con un altro. Anche per questi sono venuto, dice Gesù, no? Quindi, quello che vale sempre è la sua visione globale, e l'etica cristiana, se noi stiamo al Vangelo, deve accettare anche questa tensione. Dio in Gesù ci ha liberato da tutto quello che impedisce la nostra crescita, Lui ci dà questo battesimo, ci immerge in questa realtà di amore, affinché con la nostra carne, a partire del nostro essere debole, possiamo crescere, per poter raggiungere l'ideale del Creatore. E questo è possibile, perché noi sappiamo che quando due persone si scelgono liberamente, per amore, e sanno accettare la debolezza dell'altro con immenso amore, queste persone sono una cosa sola. E abbiamo esperienza di queste, per cui l'ideale non è qualcosa di irraggiungibile. E tutti abbiamo avuto esperienze di persone che, anche affrontando situazioni molto avverse, addirittura anche vivendo in maniera illegale, però hanno conservato questa loro unione e nessuno li ha separati, come dice Gesù. Quindi quando l'ideale si prende come punto di riferimento, nessuno ci può separare. Quindi non è che si sta parlando di una specie di condanna all'ergastolo, che io sono costretto a vivere con questa persona per tutta la vita. Non è questa l'indissolubilità del matrimonio. È l'amore che rende una carne sola quando, toccati da questo spirito, quando immersi in questo spirito d'amore, possiamo appunto realizzare il progetto del Creatore. Grazie al vostro ascolto, ci fermiamo qua e facciamo ancora un po' di tempo per le vostre domande. È rimasto tutto chiarissimo, nonostante Alberto ha detto lasciamo a Riccardo, vedo che ne è valsa la pena perché tutto è rimasto chiaro. Non so se c'è qualche... un attimo col microfono, poi passiamo al microfono perché sentano quelli che sono collegati con live stream.
Acceso. Ciao, buongiorno.
Un po' più vicino.
Buongiorno.
Ok, perfetto.
Cosa sta succedendo nel mondo cattolico per dare voce a questa visione evangelica?
Ma sta succedendo quello che è successo sempre, un po' di rivoluzione, un po' di aggiornamento, di aperture, grazie anche a Papa Francesco, che su questo si sta giocando anche la sua figura come Papa, però il Vangelo è la unica parola che ci può veramente indirizzare nella nostra vita, non la dottrina. Io non seguo nessuna dottrina, io seguo una persona, io come credente, non seguo nessun libro. Questa storia perché le religioni del libro, falso questo, quando dicono l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam, le religioni del libro perché abbiamo la scrittura. Non siamo religione del libro noi, per gli ebrei va bene, per i musulmani bene. Noi siamo veramente fedeli a un uomo che si chiama Gesù, che ha dato la vita a tutto se stesso perché questo progetto del Padre si realizzasse, certo, la cui vicenda ce l'abbiamo anche trasmessa attraverso un testo scritto. Ma io non seguo il libro. Quando questi, un po' fanatici, no? Parola del Signore! Tirano, no, il Signore è il Signore, non è il libro, quindi dobbiamo essere un po' più, cioè, capaci di capire che noi non stiamo seguendo un testo scritto, noi stiamo seguendo una persona che è viva, che è presente nella comunità. Quindi questo è quello che Papa Francesco sta cercando di far capire alla luce del Concilio, ma non soltanto, della lunga tradizione che nella Chiesa comunque ha mantenuta sempre viva questo amore alla parola, e allora certo questo non piace a quelli che sono tutti i difensori paladini della dottrina. Benissimo, dobbiamo convivere anche con queste persone. Quindi, come dice il Papa, non mi tolgono il sonno. Che bravo, bellissimo, guarda, io gli ho fatto l'applauso alla TV quando ho detto: cosa dice lei, Santo Padre, di questi quattro cardinali che hanno fatto i dubbia per la sua lettera Amoris Laetitia, in cui si dice che anche i divorziati non mi tolgono il sonno questi, ma che bravo, no? Cioè, così bisogna fare, ignorarli, cioè continua a fare loro, cioè, a me veramente non mi creano nessun tipo di... Certo, questo purtroppo è stato sempre, la Chiesa è stata sempre attraversata da questa corrente legalista, ortodossa, nel senso di applicare la lettera, ma non è questo a quello che siamo chiamati come credenti. Noi seguiamo un uomo, un vivente, che è Gesù, e lo possiamo incontrare, certo, perché, l'ha detto lui tranquillamente, ogni volta che fate queste cose alle persone che sono più necessitate, lo state facendo a me, quindi come incontrare Gesù? Bene, tira fuori la tua umanità, non la dottrina. Non è che Gesù ha detto: quando avete fatto delle prediche, l'avete fatta a me. Quando avete fatto, no, quando avete dato da mangiare, siete andati a trovare un malato, quando avete accolto, l'avete fatto anche a me. Quindi tira fuori la tua umanità e fare esperienza di questo Cristo che è sempre presente nella storia, no? Ecco, questo agli ortodossi, forse ortodossi vuol dire cattolici proprio doc, non piace molto, benissimo, li possiamo anche un po' sopportare, ma non è che ci impediscono di andare avanti, certamente. La Chiesa non si ferma con la presenza di questi retrogradi, questi attaccati, no, a questa maniera così morbosa di intendere la tradizione, perché la tradizione bisogna intenderla sempre con la T maiuscola, non le tradizioni. La tradizione è quella realtà viva che ci ha tramandato, certamente il Vangelo non l'abbiamo trovato tramite internet, ce l'ha tramandato qualcuno, ce l'ha tramandato la Chiesa. Questa è la tradizione con la T maiuscola. Ma tutte le altre tradizioni legate ai contesti storici, ma sono cadute, passate, superate, aggiornate, il Concilio, benissimo, si va avanti così, è inutile che uno voglia mantenere cose che avevano valore nel 1200, ma che adesso non hanno più nessun valore, certamente, quindi non li teniamo questo. Quindi la Chiesa si deve aggiornare, si deve anche aprire alla novità, e per questo, ecco, abbiamo detto, Gesù insegna sempre. Questo maestro che insegna continuamente. Da chi ci dobbiamo far istruire? Da lui, certamente, dalla sua parola, non dalle dottrine. Le dottrine sono poi aggiunte che si possono fare per capire meglio la parola, certamente. Ma non è che la dottrina c'ha la preminenza, ma è la parola di Gesù quella che prevale nella nostra vita. E alla luce di questa parola noi possiamo fare sempre un cammino più fedele al disegno del Padre. C'è qui la... Sì, cioè noi dobbiamo fare i conti, cioè che la Chiesa è finalmente uscita da un letargo proprio cosificato in queste forme apparenti che già col Concilio, già con Giovanni XXIII si è cercato, ma che si faceva fatica. Finalmente con Papa Francesco usciamo dal letargo, apriamo le porte, facciamo entrare l'aria. Non è possibile, eh? Ma certo, noi già col Papa abbiamo una testimonianza che è comunque incisiva, no? Perché quando il Papa parla, comunque l'ha detto il Papa, cioè non è che l'ha detto il sagrestano di San Donato. Però poi ci vuole che sia tutta la comunità che ne fa eco di questa cosa. Quindi la Chiesa cambia quando i componenti si sintonizzano con la parola e la praticano, la mettono in pratica, no? Per cui, siccome la parola ti dice non siate polemici perché dalla polemica non si ricava mai niente, a quelli che vogliono essere polemici, lasciateli stare nella loro polemica, voi continuate a portare avanti questa crescita, no? Quindi non date attenzione, tante volte queste persone quello che vogliono è essere sempre considerate, essere sempre centro dell'attenzione. Dal momento che noi volgiamo lo sguardo altrove, questi già si sentono completamente così, disorientate, no? Bisogna evitare questo tipo anche di... La Chiesa deve crescere in questa attenzione alle cose che contano. Lasciare perdere inutili polemiche e non stare lì a tirar fuori delle cose che sappiamo che esistono, però che in fondo servono perché questa gente si senta sempre considerata, no? Bisogna, come ha fatto Gesù nei confronti di quelli che si vantavano del proprio potere della propria, come ha fatto Gesù? Li ha ignorati, ostentatamente ignorati. Quando è stato interpellato da loro ha rivolto l'attenzione, ma mai Gesù è andato a cercare i farisei? E stasera vado a cercare, le devo dire, no, Gesù li ha ignorati completamente. Loro che non accettavano questa attrazione sono andati a rompergli le scatole, benissimo, Gesù ha rincarato la dose allora, su questo non si è lasciato assolutamente condizionare. Però dall'insegnamento evangelico noi impariamo anche questa saggezza di non stare a innescare polemiche inutili, quelli che la pensano diversamente, benissimo, ma a vivere in fedeltà a questa parola, ignorando tutto quello che non ha a che fare con questa richiesta, perché il testo è talmente ricco, quello che il messaggio mi provoca o mi comunica è talmente importante, che io non sto a perdere il tempo con gente che non vale nulla, che è tutta apparenza, no? Adesso per un po' di giorni, di mesi, hanno pubblicato su Face queste foto del Cardinal Burke vestito con tutta la coda lì di pavone reale, come si dica, di quanti metri c'ha lo strascico da cardinale, no? Ma io, cioè tutti che commentavano, che tristezza, ma bisogna anche ignorare questo, perché finché tu stai dicendo qualcosa contro quello lì, in fondo lo stai considerando, bisogna ostentatamente ignorarlo, perché abbiamo altro da fare, perché la vita è molto più interessante che stare a guardare come si veste il Cardinal Burke. E certamente quando la Chiesa uscirà da questa specie di narcisismo, di guardarsi sempre se stessa, e comincerà a guardare le cose che veramente contano, perché c'è tanto da fare, c'è tanto da... La Chiesa sarà una Chiesa veramente cattolica, una Chiesa universale, no? Quando usciremo da questa specie di sagrestie, no? Dove tutto quello che noi facciamo, no? Anche queste polemiche, io lo so tante volte, no? Ma, cioè, vuol dire, ma essere credente non è una condanna all'ergastolo. Ah, perché la mia parrocchia... Bene, guarda, ma se nella tua parrocchia non si può fare niente, perché chi è al suo, diciamo, alla sua... guida, e così puoi prendere la macchina e andare nella parrocchia a fianco, cioè non è che tu sei proprio condannato a sopportare sempre, cioè queste cose non è per essere anche lì neanche polemici, perché uno cerca in tutti i modi di costruire la parrocchia, no? Se la parrocchia siamo tutti noi, però se ci sono atteggiamenti proprio di ostruzionismo, di prepotenza, benissimo, rimanga lei qui con la sua parrocchia, che noi togliamo il disturbo e ce ne andiamo in un'altra parte. Benissimo, certamente, non è che questo è nessun peccato questo, non è che si commette nessun delitto, cioè pur di investire le forze in quello che vale, non perdiamo le nostre forze in cose inutili, a dover convincere, a dover, no, ma se non vuole, non vuole, benissimo, dice Gesù, se in una casa non vi accolgo, no? Togliete la polvere, andate in una casa, da un'altra parte, punto. Non stiamo a fare proprio delle crociate, no? Perché questo non la pensa, no, ma benissimo, se non la pensa, non la pensi, noi andiamo da un'altra parte. Cioè in maniera molto serena e anche cordiale, certamente, senza essere maleducati o senza essere dispettosi o senza essere arroganti, cioè in maniera anche molto, togliamo il disturbo, scusate, no? C'era, non so se ci sta sentendo, Guglielmo, quando è morto il papà, al mese scorso, a dicembre, noi non siamo potuti andare al funerale perché nel frattempo è morto il marito di Martina, Giancarlo, giovane, 53 anni, siamo andati a celebrare i funerali lì a Roma e non siamo stati a Recanati, ci è dispiaciuto, ma appunto nella parrocchia non si poteva fare sempre perché non era agibile per il terremoto, sono andati in un'altra parrocchia, il prete, adesso non è perché c'è da... può essere anche un laico, però va bene, in questo caso del prete, ha esordito così. Questo me l'ha raccontato lui, Guglielmo. Se c'è qualche non credente qui dentro, esca fuori, perché questa celebrazione è per credenti. Io sono rimasto talmente immaginato, certo, cioè c'è un funerale, c'è morto il papà, non è che uno sta... Però dopo, col senno di poi, dice, io avrei preso la bara, avrei detto a tutti, alziamoci cari, perché siamo tutti non credenti, mio padre compreso, e ce ne andiamo direttamente al cimitero e lì facciamo una preghiera in pace, come ci piace a noi, con tutti quelli che hanno voluto bene mio padre. E così quando questo si trova solo come un salame in quella chiesa, forse imparerà a non dire quelle fregnacce, perché non si può dire una cosa, scusate, non dire quelle castronerie, quelle, cioè sono veramente degli insulti, no? Cioè insulti al Vangelo, no? quando Gesù viene proprio per gli ultimi, come può dire chi non è credente esca da questa chiesa? Ma, cioè, come si può fare una cosa del genere, no? Per cui, ecco, con molta buona volontà, come dice la nostra amica, bisogna costruire sempre una comunità viva, ispirandoci sempre al Vangelo e avendo sempre questo disegno del Creatore di creare sempre armonia, di diventare una cosa sola nella nostra diversità, sapendo che questo ideale è possibile perché siamo stati tutti immersi, o perlomeno per quelli che si sentono attratti da Gesù, immersi in questo Spirito Santo, in questo battesimo nello Spirito. Prepariamo per l'Eucaristia, grazie a tutti, buon anno ancora e buon proseguimento.